Allora, di nuovo in diretta 06 49 17 50 il telefono, e dopo termini TV, quindi stazioni, quindi ferrovie, proseguiamo sul tema, nel senso che parleremo di ferrovieri, parleremo con un ferroviere di ferrovieri, quali ferrovieri in particolare. Quelli che, come tanti altri di questi servizi pubblici spesso vituperati e comunque malandati, non ci stanno, non tengono la bocca chiusa, non si assoggettano all'andamento generale, che è quello comunque di modificare il servizio, di introdurre modifiche tali che o penalizzano gli stessi lavoratori, ma in alcuni casi penalizzano anche gli utenti. Insomma, è quella categoria di lavoratori che cercano di mantenere viva questo concetto di servizio pubblico e quindi di non sottostare a quelle che sono le regole, soprattutto dopo la privatizzazione. E quindi siamo in collegamento con questo compagno ferroviere, eccoci qua, pronto?
Pronto, buongiorno, buonasera, sì. A voi, sono abituato per la mattina, quindi dico buongiorno. Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta.
Allora, ecco, sì, ti sentiamo sì, perfettamente. Sì.
Ti abbiamo, insomma, ci siamo sentiti ieri, mi pare, adesso non ricordo. Comunque tu ci hai segnalato uno degli ultimi accanimenti, diciamo, nei confronti, appunto, come stavamo nell'introduzione dicendo, contro lavoratori che, insomma, non abbassano la testa, provano a dire qualche cosa che poi è qualche cosa di assolutamente evidente, cioè per esempio sulle condizioni di lavoro e di sicurezza che da parecchi anni, insomma, caratterizzano in senso negativo anche le ferrovie italiane. Tu ci segnalavi fra l'altro una situazione dicendo che era una buona notizia in un certo senso, perché adesso ti lascio ovviamente la parola, ci parlavi di un collega che è stato licenziato, adesso ci dirai perché, ma sembra che, insomma, la Cassazione, a cui evidentemente è arrivato nei gradi di ricorso, abbiano, insomma, intenzione di rivedere un po' questa sanzione così definitiva e così pesante. Ti lascio la parola.
Sì. La questione riguarda un collega, un caro collega, un amico, insomma, di Roma Tiburtina, del traffico regionale di Tiburtina, Sandro Giuliani. Sandro Giuliani è stato licenziato 10 anni fa perché, per farla breve, applicava la normativa, sostanzialmente era questo il discorso. Senza scendere troppo sul tecnico, il capotreno sui treni regionali sta sul materiale, cioè sulle vetture, ma sta anche sul locomotore, perché per questioni di sicurezza è stato tolto il secondo macchinista sul locomotore, ma il capotreno sostanzialmente ne fa le veci. Siccome non ha soltanto quell'incombenza dal punto di vista delle competenze ferroviarie, ma anche l'incombenza della controlleria dei biglietti e dell'assicurarsi della chiusura e dell'apertura di tutte le porte del treno, che sono comandate da un sistema chiamato telechiusura.
Sì, è quello, scusami, per capirci, è quello che scende dal treno a ogni stazione, esatto, controlla, no? Esatto. Capita a volte che sia sul vagone dove sto io e poi dà praticamente il segnale che si possono, esatto, chiudere le porte e sale.
Esatto, ecco, questa operazione di scendere e salire sul treno, che sui treni regionali, per esempio sulla Nettuno, dove è successo il fatto che riguardava Sandro, ci sono 11 fermate da Roma Termini a Nettuno, scendere 11 volte e risalire 11 volte con tutti i tempi, con tutti i climi, e contemporaneamente stare in macchina col macchinista e non abbandonarlo mai, non è praticamente umanamente possibile. E allora Sandro, diciamo che faceva la prima funzione, cioè stava sul locomotore col macchinista e operava la telechiusura dopo essersi accertato dal finestrino della chiusura delle porte. E l'hanno accusato per questo. Cioè, allora, se il personale sul treno non c'è, il capotreno non può stare col macchinista sul locomotore e contemporaneamente per terra a controllare le porte fisicamente, stando appunto sui binari. Insomma, su questa questione c'è stato un lungo contenzioso che è finito con il licenziamento di Giuliani, ma bisogna dire anche chi era Sandro. Sandro è stato da sempre un ferroviere partecipe delle battaglie di tutti i tempi, dall'inizio della battaglia sulla privatizzazione degli anni 80 e così via. Poi è stato RLS per l'URSS, il sindacato autonomo, insomma, è stato un dirigente di questo sindacato, quindi un lavoratore, un ferroviere impegnato. E come non pensare una sorta di vendetta, insomma, dell'azienda contro appunto questo lavoratore che, come si diceva prima, non aveva abbassato la testa così come hanno fatto purtroppo tanti altri. È successo in questi ultimi giorni, dopo tante sedute, tante articolazioni giudiziarie, è successo che la Cassazione gli ha riconosciuto il diritto alla proporzionale, cioè alla possibilità di che ci sia una proporzione tra l'infrazione compiuta e il provvedimento disciplinare preso. Questo ci lascia ben sperare rispetto alla possibilità in appello di un suo reintegro completo in azienda.
Che questo, tra l'altro, è un principio, tra l'altro questo della proporzionalità è un principio più che consolidato nella contrattualistica, certo, insomma, da sempre, quindi è evidente quello che dicevi tu, insomma, conferma del fatto che c'è una intenzionalità da parte dell'azienda nel voler applicare la sanzione massima, perché poi oltre il licenziamento ci potrebbe, certo, essere la fucilazione, ma insomma quella non c'è più,
insomma. No,
ecco,
l'applicherebbero ben volentieri, sì, no? Anche, insomma, per liberarsi del personale anziano, per esempio, però.
Senti, e tu ci dicevi anche poi che ci sono tutta una serie di sanzioni che magari sono fra virgolette inferiori al licenziamento e quelle passano inosservate, però noi abbiamo anche parlato in questi anni di episodi eclatanti, quale il licenziamento di Dante De Angelis, quello di Riccardo Antonini, di altri, no, che credo ormai siano arrivati alle istanze finali. Non mi sembra che per esempio per Riccardo ci siano possibilità di reintegro. Aggiornaci un po' su questo anche.
I nomi sarebbero tanti, non solo quelli che avete detto, ma io credo che la questione, con tutto il rispetto e l'affetto per amici, colleghi e compagni di sempre, insomma, parliamo di Riccardo Antonini, insomma, un ferroviere che ha preso le parti, insomma, si è schierato dalla parte delle vittime di una strage, 32 morti che stavano dormendo dentro casa, è passato un treno merci carico di materiale esplosivo per uno svio sullo spillo di un deviatoio, è successo quello che è successo.
Parliamo di Viareggio,
che ha preso le parti di 32 famiglie vittime di questi 32 morti, e per questo motivo, per aver infranto il rapporto di collaborazione con l'azienda, il rapporto fiduciario con l'azienda, così si esprime l'azienda, così si esprime l'articolo contrattuale che ne delimita, insomma, diciamo le tipologie, per aver infranto questo rapporto con l'azienda è stato licenziato. Però io andrei un po' al di là, diciamo così, dei nomi e dei singoli provvedimenti disciplinari fino al licenziamento, perché intanto non ci sono soltanto i licenziamenti, ma ci sono una caterva di provvedimenti disciplinari che vengono dati al personale ogni giorno di più.
Ulte sospensioni, certo.
Sì. No, io anche per allargare un pochettino il ragionamento, cioè noi il 15, noi, quando dico noi intendo ferrovieri, noi ci siamo visti il 15 febbraio a Firenze per una assemblea nazionale. Il termine è eclatante, ma io da tempo ho smesso di fare propaganda, soprattutto da un punto di vista sindacale, preferisco parlare per le cose come stanno. Ci siamo visti, non arrivavamo a 30. Allora, 30 ferrovieri su 40.000 in Trenitalia, non è un grande risultato, però questo è. Questa è stata un'assemblea indetta perché vogliamo preparare una piattaforma alternativa che speriamo possa provenire da assemblee di base, degli impianti, diversa e contrapposta a quella che ci stanno preparando i sindacati confederali per il nostro contratto che è scaduto il 31 dicembre del 2017. In questa assemblea non si è potuto non parlare della questione dell'aumento dei provvedimenti disciplinari, di un includimento, di una generalizzazione della repressione, anche spicciola, insomma, fatta di minacce, ricatti, clima mafioso e poi sospensioni, multe, eccetera, eccetera, che corrisponde, che è direttamente proporzionale al peggioramento delle condizioni di lavoro, no? Ma non solo, è direttamente proporzionale a, come dire, a un vero e proprio arruolamento che ti chiede, che tiene l'azienda in un esercito competitivo con l'altra azienda che si muove sui binari di RFI, di Rete Ferroviaria Italiana, che è NTV, è Italo, insomma, il treno di Montezemolo, della Valle, eccetera, eccetera, il treno americano, vai, no? Che se l'è preso, l'ha preso
sì, l'americano.
No? Allora, c'è, quindi c'è questa proporzione, no? Tra l'aumento della repressione e il peggioramento delle condizioni di lavoro e il fatto che l'azienda ti chiede di arruolarti. Cioè, siamo un esercito, devi stare dentro la trincea, devi combattere la battaglia della competitività contro Italo stando dalla nostra parte, non tradendo mai, non cambiando trincea e non parlandone con nessuno, perché tu col nemico non puoi parlare. Quindi non si tratta che chi non sta, come si diceva prima, come diceva il compagno prima, chi non abbassa la testa. Adesso, a parte chi non abbassa la testa, compagni, colleghi di tutti i tempi, anche antichi, che si pongono una certa prospettiva in maniera anche antagonistica, cioè, diciamo così, all'azienda, ma qui non puoi esercitare il diritto democratico, quello cosiddetto costituzionalmente garantito, di esprimere un'opinione, non una critica, esprimere un'opinione, descrivere un ciclo lavorativo è impedito dall'azienda, è impedito dai contratti accettati dai sindacati complici, e qui viene tutto il discorso dell'assemblea che abbiamo fatto, insomma, no? Cioè, non stiamo parlando dei cortei, quelli della Fiat che ci ricordiamo negli anni 70, insomma, che tiravano pure i bulloni, non so se erano ferroviari o no, contro i capi e contro le macchine, e erano i cortei dei fazzoletti rossi cosiddetti. No, parliamo di colleghi che si sono permessi di esprimere opinioni e che sono stati licenziati per questo. Ricordo tra tutti il caso dei quattro colleghi genovesi che avevano parlato col giornalista di Report, e per questo, e avevano criticato appunto alcune scelte anche specifiche insomma, del logo fatte dall'allora Trenitalia, e per questo appunto avevano subito questo tipo di repressione, insomma. Quindi esprimere o discutere sui media, sui social, di questioni riguardanti il trasporto ferroviario è proibito, o quantomeno è molto rischioso. Guardate, io sono uno che frequenta Facebook, vi faccio un esempio concreto. Beh, io posso scrivere qualsiasi cosa, utilizzo Facebook ovviamente anche per questioni sindacali, insomma, il rapporto con i colleghi, il posto anche là. Beh, se metto qualsiasi cosa, c'hai sempre, non so se sapete come funziona, insomma, mi piace, non mi piace, tutte quelle stupidaggini là. Se parli di questioni squisitamente sindacali, nemmeno quello, nemmeno il coraggio di mettere mi piace sotto un'opinione di un collega. Perché c'è paura, perché c'è terrore negli impianti che appunto a questo tipo di espressione possa, per la caduta del rapporto fiduciario con l'azienda, possa subentrare appunto un provvedimento disciplinare.
Beh, questo è un po' la situazione, sì, che ci
guarda,
dire.
Questo, diciamo, questo spaccato che dai della vostra categoria dei ferrovieri, tra l'altro, andrebbe diffuso molto di più, insomma, i nostri mezzi complessivamente, a cominciare da questo che utilizziamo adesso, insomma, sono quelli che sono, però io credo che insomma bisognerebbe fare di più per diffondere questo tipo di situazioni, che da quello che dici mi fa venire in mente che è un po' tutto il settore pubblico, ovviamente con diverse sfumature, diverse calibrazioni eccetera, che sta subendo questo tipo di attacco, insomma, come, non voglio dire ultimo baluardo, perché poi dire che il settore pubblico è l'ultimo baluardo sarebbe estremamente sbagliato per tanti versi, che però è un settore, sono settori, anzi più di uno, penso alla sanità in modo specifico, che come sai anche lì insomma fioccano provvedimenti analoghi per dichiarazioni, cose di questo tipo, sono ancora quei luoghi dove luoghi metafisici, dove si incontrano diverse necessità tra quelle dell'utenza e quelle dei lavoratori, dove le cattive condizioni di lavoro hanno pure riflessi sulle cattive condizioni di servizio e quindi dell'utenza. E questo io credo bisognerebbe fare uno sforzo, non so se poi ci riusciamo tutti insieme eccetera, per dare il massimo di pubblicità e chiamarli insieme questi settori per dire che insomma la situazione è di questo tipo. Non so se mi sono spiegato.
Io condivido perfettamente quello che dite, quello che dici. È assolutamente necessario non farsi fregare dalla categorialità.
Esatto.
Perché lì il problema che dice il cosiddetto senso comune o all'uomo l'omino della strada, dice che impediscono la mobilità perché appunto approfittano, diciamo, i ferrovieri o i tranvieri approfittano, prendono in ostaggio i viaggiatori,
sì.
I clienti per farsi affari loro, no? E gli ospedalieri addirittura prendono in ostaggio la salute,
certo,
per farsi affari loro, i maestri prendono in ostaggio i bambini, i discenti, per farsi affari loro. Allora dico, forse se l'affari nostri ce li facciamo tutti quanti insieme, probabilmente si riuscirà a capire che c'è una situazione che non può andare avanti così. Quindi uno degli aspetti, perché tante cose diciamo un po' tutti quanti, compresi noi ferrovieri, no? Appunto c'è sto lamentio, sto mugugno sul fatto che non ci si può più muovere, che si respira male in questa azienda, insomma c'è un problema ferrovia, c'è un problema trasporto, no? Però che cosa fare per cercare di resistere a questa situazione, di ergere un argine, non dico nemmeno di fare chissà quale battaglia, perché francamente non vedo la possibilità.
Ma perlomeno provare a interrompere o a ostacolare questa spirale repressiva.
Provare a frenare almeno, no?
Certo.
Allora, i punti a mio parere sono tre, insomma io parlo per noi, però hai detto bene, insomma è quello, magari me lo tengo per l'ultimo, ma lo ripeto, la questione della categorialità va rotta, questa questione qua, quindi il massimo sforzo proprio pratico, cioè io personalmente quando seguo questa storia dei due ospedalieri sospesi tramite insomma la Onda Rossa, e anche qualche volta quando posso, insomma me lo permette il lavoro, vengo a sentire l'assemblea. L'ultima volta sono venuto al Policlinico, l'ultima iniziativa che è stata fatta, e viceversa, se è possibile insomma cercare di seguirsi a vicenda, cercare di chiarirsi. Però io credo che intanto va coinvolta la categoria, cioè dei ferrovieri, per cercare di frenare un pochettino le cose, insomma, quindi smettendo di fare testimonianza, insomma, no?
Certo.
Uscendo intanto da ruggini e orticelli pluridecennali che non hanno più nulla da proporre e più nulla da esprimere, non solo, ma che non muovono assolutamente la categoria. Abbiamo fatto 4-5 scioperi come sindacati di base negli ultimi 2 anni, per finire con quello dell'8 marzo, giornata importante per il movimento femminile, no? Per il movimento delle donne, ma non certo che io sciopero ferrovia che non ha visto praticamente la partecipazione di nessuno, cioè, quindi questa storia qua va superata, almeno ferrovia, cioè noi abbiamo l'urgenza di chiudere la partita sul fronte delle divisioni dei sindacati e sindacatini in base, compresi gli ultimi nati, tipo il coordinamento auto-organizzato trasporti, a cui peraltro partecipo pure, insomma rimane il fatto che sono diventati elementi asfittici che invece di facilitare una riunificazione categoriale la ritardano, con problematiche che poco hanno a che fare con le difficoltà che trovano i lavoratori. La seconda, c'è la questione della clientela, la questione centrale che riguarda i ferrovieri, che riguarda i tranvieri, che riguarda i maestri, che riguarda gli ospedalieri. Cioè noi tutti abbiamo la maledetta trasformazione, a noi ci hanno trasformato i viaggiatori in clienti,
sì.
E i pazienti sono diventati clienti perché lì possono scegliere, no? Che vado da privato, vado da Intramenia, vado all'ospedale, e quindi in ferrovia vado con NTV, vado con Trenitalia, e a scuola la stessa cosa, e sul tram probabilmente pure lì si fa la stessa cosa, insomma quindi il rapporto con la clientela è fondamentale.
Sì, sì, è un discorso che va ripreso, questo io credo.
Sono meno depressi, pure il servizio va meglio, e così succede nell'ospedale. Se non fanno i doppi turni questi infermieri, può darsi che diventano più umani, insomma, se riesce ad avere un servizio migliore, ecco. E terzo, la questione della territorialità di cui prima.
Beh, insomma, vediamo se, come dicevo, nel nostro piccolo si possa lavorare anche in questa direzione, insomma, a cominciare da qualche scadenza di incontro, di dibattito, insomma, intercategoriale, per riporre al centro questo tipo di ragionamento, insomma, sennò qui veramente già il servizio pubblico, parlare di servizio pubblico è diventato difficile, perché come dicevi tu è tutto fatto nella logica privata. Eppure però probabilmente, dati i tempi, data la consumazione che c'è stata anche a livello politico di qualsiasi bandiera, bandierina, colore eccetera eccetera, probabilmente chissà anche in mezzo all'utenza si comincia, l'utenza in generale, la definisco così, a riprendere in mano questo tipo di ragionamento, insomma, che non si risolvono da soli utenti, non risolvi le difficoltà che c'hai, e da soli dipendenti di quel servizio, di quella categoria, anche qui fai molta fatica a venirne a capo. Trovare dei punti d'incontro, insomma, mettiamolo come punto di lavoro sull'agenda, che ti devo dire, insomma.
Sicuramente. Io, se permettete un minuto,
sì, certo,
volevo dire qualcosa sulla zona rossa, sul piano antievasione di Trenitalia, di cui si parlava dentro una Termini TV.
Sì.
Termini TV, che tra l'altro avevo sentito che c'era, ma non avevo avuto mai il piacere di ascoltare, spero di riuscire a sentirla più spesso, che è veramente particolare, insomma, piacevole. Come
sì, è piacevole, sì.
E la questione di... Allora, hanno fatto un piano antievasione. Se voi andate a Roma Termini, vi trovate di fronte a una sorta di zona rossa, di quelle tipo quelle che abbiamo visto
sì,
a Genova nel 2001, eccetera. Cioè, tu, sti muri di vetro, dobbiamo prepararci al peggio, perché stanno già prendendo le misure per mettere i tornelli, quindi metteranno i tornelli. Per i viaggiatori, i clienti, che dir si voglia, se faranno delle file ancora un po' più lunghe, perché c'è il controllo del biglietto, il passi, e quindi entri dentro solo se c'è il biglietto. Questo comporta una serie di problematiche, sia per chi c'ha bagagli, eccetera, deve stare in fila, sia per chi magari c'è un genitore anziano, un parente, una persona che arriva, che c'ha i bagagli, eccetera, la deve andare a prendere, la vuole andare a prendere al treno, non ci può andare perché non c'è il divieto. Allora, o acquisti un biglietto e entri perché sei pagante, oppure non vai a prendere manco il parente. Ma voglio dire, il piano di evasione rientra nella misura, diciamo, di un accordo che era stato fatto con la questura romana su questioni antiterroristiche. Tant'è vero che tutta la stazione è inquinata da presenze, a parte quelle storiche, solite, carabinieri, polizia, polster e guardie private, ma c'è pure l'esercito. Ci sono almeno ogni H24 ci sono almeno 10 squadre di militari a coppia che si muovono con tanto di mitragliatore, non so come si chiama, non intendo dei mitragliatori, ma che stanno pronti.
Sì, sì, ma si vedono, basta andarci che le incontri, insomma.
Eventuali, certo, cose terroristiche. È una operazione d'immagine, serve a poco, insomma, non serve solo a dar fastidio ai viaggiatori che arrivano, ai viaggiatori che escono. Quello a cui serve, però, e tra l'altro, attenzione, ecco, la cosa che mi interessava dire è che non per tutti c'è la vita. Perché noi avevamo due classi sui treni, prima e seconda classe quando sono entrato in ferrovia io, e prima nel dopoguerra c'erano tre,
c'era
e adesso
terza,
ce ne stanno,
certo,
cinque. Chi c'ha il biglietto executive, cioè quello che costa di più sui treni, oppure chi c'ha la tessera del Special Club, la tessera platino del Special Club, che è una sala d'aspetto, l'unica che c'è a Roma Termini, speciale per i viaggiatori importanti dell'alta velocità. Chi ha questo tipo di bigliettazione non fa la fila, perché passa al fast track, è una specie di baldacchino.
Sì, è come per gli aerei, no? Anche negli aeroporti,
esatto,
è così,
esatto,
certo.
Sono solo dei copioni, questa è la verità, non manco si inventano le cose, sono poco creativi questi qui. Da una parte, quindi, c'è anche l'entrata di straforo di questi che hanno i soldi, dei signoroni che se possono permettere non fa la fila. Ma la questione del... del controllo del biglietto via all'entrata da protezione ambientale, un pezzo del SIN, quindi personale adoperato nella controlleria e non è nemmeno informato sui biglietti, perché non è formato per questo. Serve a rendere superfluo il lavoro del personale mobile sul treno. Questa è la cosa più grave. Già è stato ridimensionato il ruolo del capotreno sul treno,
certo,
sia numericamente che come competenze. Adesso mi metti che controlla uno all'entrata il biglietto del cliente, del viaggiatore, e il capotreno sul treno, ma che c'è sta a fare? Maggioretto per far divertire il cliente sul treno che se deve annoiare? Domanda. Quindi si prelude ad un ulteriore ridimensionamento del personale mobile e quindi ad una messa a una controllata del personale ferroviario, insomma.
Certo, e di nuovo in concorrenza con Italo, perché poi è ovvio che tutto questo va a dimirare questo aspetto qua. Va bene.
Certo. Va bene.
Ok, grazie del contributo e